La Bottega del Forno, il martedì alle 15 su radiocittàaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile, con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania. Hot tramp, I love you so.
e 09 radiocittàaperta.it, martedì 18 giugno 2024 in rigorosa diretta, e come preannunciato dopo gli spot di metà trasmissione, qui alla Bottega del Forno apriamo una finestra inconsueta sul mondo dei fumetti. Come dicevo prima, appunto in fase di presentazione, abbiamo raccontato il 1974 in vari aspetti. Spero a breve di riuscire a parlare addirittura di balletto. Credo che sarà possibile che prima della pausa di metà Ferragosto parleremo di balletto. Abbiamo parlato di arte, abbiamo parlato di televisione e oggi con grande piacere affrontiamo anche l'argomento dei fumetti. Gli anni 70 sono un'epoca eccezionale dal punto di vista della creatività e anche il mondo dei fumetti non fa eccezione. E andando a spulciare un pochettino sulle cronache dell'epoca, ho scoperto una notizia che mi fa molto piacere tirar fuori, ossia che il 1974 portò alla pubblicazione su Il Corriere dei Ragazzi, un settimanale che il Corriere della Sera diffondeva con grande successo nell'editoria dell'epoca, esordiva il personaggio di Lupo Alberto. E per parlare di Lupo Alberto ho pensato ad invitare una mia vecchia conoscenza, Paolo Sarfati, che ha vissuto nel mondo dei fumetti per tanto tempo, è stato titolare di un importante negozio di fumetti alla Garbatella e che quindi ha tutto il diritto e la competenza per affrontare l'argomento. Benvenuto Paolo.
Ciao, buonasera.
Allora, caro Paolo, dicevamo appunto che Lupo Alberto inizia così, se vogliamo, in maniera un po' sottotono sulle pagine del Corriere dei Ragazzi, che a sua volta era una propagine di quello che fu a suo tempo il famoso Corriere dei Piccoli. Era un'epoca in cui si guardava con un pochettino più di attenzione all'età degli adolescenti e quindi magari i fumetti, quelli proprio da bambini, non andavano più bene. Non si era ancora abbastanza grandi per parlare di Linus o di riviste un pochettino più da adulti, e nasce il Corriere dei Ragazzi, che punta su un giovane autore che è quello che poi si inventa il personaggio di Lupo Alberto.
Sì, il Corriere dei Ragazzi è proprio l'evoluzione nel mondo del fumetto del Corriere dei Piccoli e di come si stava appunto muovendo il mercato dell'editoria per ragazzi. Se negli anni 60 il fumetto era diviso, diciamo, tra il fumetto che leggevano le persone più grandi, il Diabolic o il Tex per gli adolescenti o il Topolino, insomma, cioè per il bambino più piccolo, e il Corriere dei Piccoli, la rivista contenitori che comunque era rivolta ai bambini, e il Corriere dei Ragazzi negli anni 70, diciamo che nasce nel 72, però questi sono gli anni di evoluzione, e viene fuori come per ampliare il discorso, perché comunque c'era un'attenzione maggiore.
Sì, diciamo, già c'era stata per esempio la pubblicazione del Monello, dell'Intrepido, che erano appunto per una fascia di età, non quella proprio infantile dei Puffi, tanto
no,
per
in quel
capire.
Senso sì, no, infatti c'era però qua diciamo che si alzava un po' l'asticella, perché se quelle riviste che hai appena citato non eccellevano, insomma, come disegnatori o come scrittori, era un intrattenimento puro, diciamo. Qua già sul Corriere dei Piccoli, a maggior ragione sul Corriere dei Ragazzi, cominciavano, scrivevano autori che poi sono entrati di diritto nell'Olimpo del fumetto italiano, insomma. Se scriveva Milani, che praticamente ha narrato una serie infinita di storie, così la parte grafica era affidata a Sergio Toppi, a Dino Battaglia.
Ricordiamo che lo stesso Corriere dei Piccoli accoglieva un mito dell'epoca che era Iacovitti con Cocco Bill, che sì, poi fu l'antesignano anche di tutto il merchandising che arrivò dopo, perché il diario Vit all'epoca per noi era proprio un must, no?
Sì, è stato originalissimo e unico. Infatti Corriere dei Piccoli, comunque sia nel Corriere dei Piccoli trovavamo i Puffi, o trovavamo quindi del materiale Poldino, Spaccaferro per i bambini più piccoli, però in contemporanea c'erano racconti, che se li vai a leggere adesso c'era la rubrica di Dino Buzzani nel Corriere dei Piccoli, insomma, e ci fece il Corriere della Sera fece questo tentativo. Inizialmente i genitori e i ragazzi, i bambini più piccoli, con delle lettere frenarono questa iniziativa, tant'è che il Corriere della Sera fece coesistere le due, a un certo punto le due riviste, Corriere dei Piccoli e Corriere dei Ragazzi. Il direttore Francesconi, il direttore della rivista Il Corriere dei Ragazzi, allora si trovò a dover
decidere
a cercare nuove leve del fumetto. E qua entra in campo Guido Silvestri, in quanto, diciamo, come a ricerca di nuovi autori. Silver, che lavorava da ragazzo, da giovane, si era fatto le ossa nella bottega di Bombi di Sturmtruppen.
Ricordiamo, c'è tutta una scuola bolognese molto importante, c'era stato Max Bunker.
Max Bunker, si rintreccia la storia di Lupo Alberto e di Silver proprio con quel Max Bunker di Alan Ford. Praticamente questo è un periodo, se entriamo nell'anno di cui qualcuno fa riferimento, il 74, è un periodo praticamente anche di grande concorrenza tra le riviste, perché in edicola è il boom delle riviste contenitore, cioè abbiamo, se negli anni 60 è nato Linus e l'Eureka, nel 72, negli anni 70 esce fuori anche il Mago.
Certo.
Il Mago per Mondadori, Linus per Rizzoli, Eureka per l'editoriale Corno, che è appunto di
Max Bunker, Alan Ford, diciamo.
Di Alan Ford, il proprietario era Luciano Secchi, lo stesso autore di Max Bunker. Per cui si cercano nuovi autori e Lupo Alberto fa il suo esordio nel
febbraio, se non ricordo male, del 74.
Del 74, sì, concepito qualche anno prima, insomma, certo. Però il suo esordio nel 74, praticamente con formato a striscia, e il successo verrà piano piano negli anni, logicamente, però insomma
comunque colpisce subito nel segno.
È già dirompente perché perché riprende un po' lo spirito di Bombi, nel senso abbastanza dissacrante, però al di là degli altri fumetti, che comunque disegnati benissimo, a partire dai Peanuts o da altri fumetti americani,
BC per esempio, no? Era di quell'epoca, BC insomma.
Sì, BC, però la novità che introduce Silver è anche quella che il fumetto è molto movimentato, quindi è anche, diciamo, soprattutto all'inizio, infatti lo dice lo stesso Silver, lo stesso Guido Silvestri, si era ispirato ai Looney Tunes di Chuck Jones, cioè al Bill Coyote, insomma, quindi all'inizio ci stanno
i goffi tentativi,
situazioni anche abbastanza violente, insomma.
Facciamo un attimo però il punto della situazione, nel senso, parliamo in generale dell'ambientazione, dei personaggi, insomma. C'è questa famosa fattoria McKenzie
inizialmente,
no?
Sì, infatti il fumetto inizialmente si doveva chiamare la fattoria McKenzie, perché era concepita, non c'era per Silver un personaggio principale, c'era erano una serie di persone che lavoravano in questa fattoria, personaggi antropomorfi, che ognuno aveva il suo ruolo. Il caporedattore della rivista
Corriere
dei Ragazzi, Alfredo Castelli, praticamente decise di sua iniziativa, senza neanche dirla a Silver, di battezzare il fumetto Lupo Alberto. Alfredo Castelli, tra parentesi per inciso, è un altro personaggio fondamentale nel mondo del fumetto, perché lo troviamo in tantissime produzioni, creatore di Martin Mister, possiamo dire nel suo piccolo è un po' l'Umberto Eco del fumetto italiano, nel senso, personaggio con
citazioni dotte.
Con un sapere immenso, e scomparso recentemente, insomma, è un grande personaggio. Alfredo Castelli decise di puntare sul personaggio di Roberto, anche perché per i ragazzi più piccoli questa
identificazione era
anche
più...
la parola stessa McKenzie poteva essere un po' difficile, poi c'era l'identificazione in un personaggio, insomma.
Tra l'altro poi ci fu, adesso non so se ne avresti parlato, ma penso di sì, anche una specie di diatriba legata al fatto che Lupo Alberto si chiamava così proprio con riferimento all'Alberto Lupo televisivo, che era uno dei personaggi più celebri del panorama, appunto chi appariva in televisione era mitico. Quindi questo voler dissacrare anche un personaggio così popolare a livello di pubblico televisivo con la citazione al contrario, che era qualcosa di tipico degli anni 70, cioè di voler essere particolarmente trasgressivi ma anche in forma benevola, insomma, mi viene da pensare anche a certi ragionamenti di Frank Zappa, adesso andiamo fuori tema, però insomma questo Lupo Alberto aiutava parecchio a, come dire, ad introdurlo con più facilità anche nel mondo degli adulti, perché poi alla fine i giornaletti li compravano gli adulti per i ragazzini.
Sì, veniva memorizzato, c'era il gioco di parole che è una cosa che esce tipicamente in questi anni, insomma, quindi in questo senso c'era anche questo richiamo che già connotava il fatto che il fumetto poteva essere divertente, insomma. E diciamo che
poi c'è questa, se vogliamo, questo antesignano della tolleranza e della mescolanza dei generi, perché alla fine ci troviamo con un lupo che si innamora di una gallina.
Beh,
anche se c'era l'antesignano che era Orazio con Clarabella, se vogliamo, no? Che sia un cavallo che si innamora di una mucca.
Sì, quindi... proprio se andiamo all'alba dei tempi c'è Crazy Cat, un personaggio magari meno noto perché è stato un po' scordato negli anni, ma negli anni 20, negli anni 30 era praticamente un gatto che si innamorava di un topo, che lo respingeva a colpi di mattone. Però qua stiamo parlando proprio degli albori del fumetto americano.
Beh, però il cortocircuito evidentemente funziona sempre.
Funziona,
no?
Sempre. E qua, infatti, la seconda vignetta, proprio la seconda striscia di Lupo Alberto, è la striscia che, diciamo, può prendere in contropiede il lettore già all'inizio, perché Lupo Alberto compare nella seconda striscia. Lupo Alberto che si introduce nella fattoria per rubare la gallina Marta. La vignetta però, la striscia finisce con l'ultima vignetta in cui Marta dice, Alberto dice a Marta, non ci possiamo incontrare così.
Quindi già si introduce poi quello che sarà il tormentone, no? della loro storia, controversa e contrastata soprattutto.
Sì, Alberto nasce come personaggio, penso probabilmente il successo fu dovuto anche perché lui comunque anche sempre in questa atmosfera degli anni 70 del 74, così un personaggio abbastanza anarchico e indipendente, lui sta al di fuori di questa fattoria dove la vita si svolge tranquillamente, dove c'è il cane Mosè che è il guardiano che controlla un po' il tutto, è il personaggio, il cattivo bonario della situazione,
un po' quello che succedeva anche con il bip bip nella versione che si deve rubare le pecore, no?
Sì, infatti l'ispirazione è quella. E Lupo Alberto vive nel bosco e sta al di fuori, cerca soprattutto l'inizio, questo è l'inizio, poi dopo l'evoluzione del personaggio porterà a dinamiche molto differenti, anche giustamente, insomma, però questo rispecchia un po' gli anni del anche un certo tipo di violenza nel fumetto che adesso sarebbe quasi inconcepibile.
Sì, nell'epoca del politically correct penso che alcune cose sarebbero censurate o comunque oggetto di polemica.
Beh, adesso per te, ricordiamo che quello comunque era un fumetto rivolto non ai ragazzi grandi per forza, comunque a una fascia di ragazzi
minorenni, insomma.
Sì,
certo.
Minorenni, se prendi solo le prime quattro strisce, le prime pagine, troviamo il gallo a cui arriva un ombrello in bocca. Lupo Alberto che scappa con la gallina Marta inseguito da coltelli, e la quarta vignetta è un Lupo Alberto appeso a testa in giù impiccato, in quel senso si faceva tanti scrupoli.
Sì, anche perché poi era anche una maniera, se vogliamo, di esorcizzare la violenza, insomma, di banalizzarla, ma di renderla divertente senza equivoci.
Sì, infatti non c'era
l'esaltazione della violenza.
Non c'era un'esaltazione, era un espediente narrativo semplicemente, in quel senso che veniva però in questo discorso, insomma, rientrava benissimo.
Io una cosa che ti volevo chiedere è Lupo Alberto è nettamente una striscia italiana, nel senso che proprio nella sua costruzione e nella sua narrazione delle dinamiche che fanno riferimento alla provincia italiana, no? Insomma, anche se poi in realtà ha avuto un successo internazionale, però questo aspetto nostrano, questo aspetto quasi da paesino della bassa modenese, mi viene
sì,
da pensare, insomma, è qualche cosa che lo caratterizza e che lo rende ancora più popolare, cioè questa matrice proprio ruspante nel senso italiano del termine.
Beh, quella è una cosa che lo rende unico e lo fa durare nel tempo, no? Logicamente, pensiamo adesso il paragone, senza fare paragoni, uno Sturmtruppen, fumetto negli anni 60 e 70, è un successo enorme, no?
Clamoroso,
perché comunque è un periodo in cui la critica, l'ironia,
l'antimilitarismo,
insomma, là sulla leva, era praticamente al centro del dibattito socioculturale.
Però si esaurisce, se vogliamo.
Però logicamente questo si esaurisce. Adesso fa ridere lo stesso, lo vedi in un altro contesto.
Però è molto più datato.
Però può rimanere datato, in quel senso. E
così forse anche, sempre rimanendo nello stesso ambito, dello stesso autore, anche un po' Nick Carter ha perso parecchio del suo fascino, no?
Sì, perché logicamente là ci si rifà al fumetto poliziesco dalla Chandler,
certo.
Insomma, dal tenente Sheridan, appunto altri
Marlo,
esempi
eccetera.
più illustri, così che sono un po' mentre
lasciano
Alberto,
un po' il tempo che trovano.
Roberto, un po', per fare un esempio, diciamo, alto come i Peanuts, può
competere tranquillamente.
Stanno, certo, in un mondo loro che i Peanuts, che non muore mai, il mondo dei bambini, il mondo delle case, il mondo della scuola, per cui anche adesso
senza
lo leggi,
tempo,
senza,
certo,
tempo. E in Italia quello che dici, sì.
A riprova di ciò, noi ovviamente ci occupiamo principalmente del 74, ma giustamente Paolo fuori onda mi diceva che il grosso successo e la grossa, come dire, crescita anche a livello commerciale di Lupo Alberto è successiva, parliamo di anni 90, con non solo un merchandising importante, perché lui comincia a rientrare nel novero di quelli per cui si fa l'astuccio, si fa lo zaino, si fa il diario e tutto quanto che è il corollario.
Un'esplosione incredibile. Sì,
però è anche poi un personaggio, andremo a finire proprio concludendo con questo, che finisce proprio come animazione cinematografica, insomma, cioè non viene mai prodotto un film, però ci sono delle trasmissioni televisive dedicate a lui.
Viene,
no?
Sancito il successo quando un personaggio che, insomma, gli viene dedicata una serie a cartoni animati, praticamente si può dire che ha raggiunto veramente il successo. E sì, negli anni 90 c'era stato un inizio negli anni 70, praticamente nella trasmissione Super Gulp, però
certo,
qua parliamo di trasmissione contenitore di varie. E negli anni 90, sì, vengono prodotte due serie TV, due stagioni di 52 episodi ciascuna, e con praticamente molte di queste storie sono storie che noi ritroviamo nel fumetto, perché poi Lupo Alberto si evolve dalla striscia di quattro vignette
tavole
negli anni 80 alla pagina, diciamo, da 8 vignette, una pagina intera, fino a delle proprie novelas, diciamo, come storie
di più pagine.
Più pagine. Queste sono riproposte spesso nella serie animata degli anni 90. Che
io una cosa che non ricordo, perché noi eravamo già grandicelli, ma quello che si vede in televisione è sempre diciamo, sono tavole o sono fumetti animati?
Sono fumetti animati, okay, cartoni animati, quello che si vede.
Perché mentre invece, per esempio, il famoso Nick Carter non era altro che un'animazione limitata di quello che era il fumetto della tavola proprio disegnata.
Ed è quello che nel 77 Lupo Alberto compare in 3 episodi di questa trasmissione Super Gulp. Tra l'altro consiglio su YouTube di andare a vedere, perché comunque ripropongono alcune storie. E sono il doppiaggio è di Lupo Alberto, doppiato da Orieste Rinello, e Marta è doppiato da Sandra Milo. quindi sono...
Che ce la vedo benissimo, tra l'altro, perfetta.
Sono da consigliare, perché comunque sì, sono statici, perché il fumetto praticamente non c'era,
c'era animazione. C'era il pop-up del fumetto,
c'era il
su un'immagine fissa.
Si muoveva leggermente l'immagine, cioè, si muoveva, diciamo,
le azioni, le ombre.
L'onomatopea, però anche le sigle erano fatte da persone da voi di Carosello. Insomma, comunque anche quella la consiglio di vedere e di recuperarla su YouTube.
Questo mi permette un aggancio con quello che capita spesso con la rubrica che ci ha preceduto, Visti in Prima Visione, in cui spesso andiamo ad affrontare quelli che vengono considerati i B-movies e la scuola italiana di quegli anni, sia a livello di poliziottesco che a livello di film horror. È stata così, per non dimenticare neanche gli spaghetti western, è stata sempre come dire, molto attenta anche nei prodotti più banalmente commerciali o quelli proprio destinati a un pubblico di grana grossa, ad avere sempre comunque direttori della fotografia, curatori di colonne sonore, doppiatori, anche i stessi caratteristi che facevano da corollario agli attori principali, di grande qualità, perché era un cinema che comunque aveva una qualità media proprio di prodotto eccelsa, perché poi erano le stesse case di produzione che grazie agli incassi di questi film molto di cassetta potevano poi andare a finanziare i film d'autore, cioè tanti film di Antonioni, Fellini eccetera eccetera non sarebbero mai nati se non ci fossero stati i vari poliziotteschi, i vari western all'italiana, anche quelli più dozzinali, che però avevano un artigianato che poi ritroviamo anche
in
nel
cui
nel
lavoravano
fumetto.
Personaggi, insomma,
di un certo spicco.
Di un certo spicco, solo per fare un esempio, nella seconda serie, nella seconda stagione di Lupo Alberto, animata, quella che hai citato prima, le musiche sono di Pino Massara. E Pino Massara è un autore di l'autore della coppia più bella del mondo, di Nel Sole di Albano. Per dire che comunque
c'era un, diciamo, un reclutamento di un artigianato importante che non era mai scelto in maniera approssimativa, non c'era pressapochismo, perché qualsiasi prodotto aveva una cura che probabilmente grazie agli introiti dell'epoca era possibile, c'erano altri budget, c'erano altre possibilità, c'erano anche meno pretese probabilmente da parte delle superstar, perché adesso non oso immaginare quanto sia costato il Diabolik che sta girando adesso dei fratelli Manetti. Sicuramente c'erano anche delle possibilità di differenti che consentivano anche al prodotto tra virgolette più scadente o più commerciale di avere una cifra stilistica encomiabile, insomma, di un certo peso. E a proposito di ciò, Paolo, quando è arrivato, mi ha edotto riguardo anche a un altro aspetto, che è quello musicale. Le musiche che noi continuiamo ad ascoltare in sottofondo, che sono appunto quella della sigla della sigla televisiva, che adesso rimetto un attimo ad alto volume per farvela ricordare. Vabbè, tanto per capire, insomma, non erano sigle musicali fatte in maniera pressapochista neanche loro, ma poi mi diceva Paolo che l'autore o comunque l'esecutore di buona parte delle musiche di questa sigla era un certo Eugenio Bennato, che all'epoca proponeva anche attraverso questi segmenti musicali la sua idea di etnofolk o comunque di world music ante litteram, che addirittura veniva applicata all'animazione per l'infanzia.
Sì.
Quindi, insomma, anche in quel caso parliamo comunque di una qualità, di una ricerca abbastanza particolare.
Sì, e poi, insomma, si lavorava nel campo, quindi sia magari... Lo si fa anche adesso, certamente, insomma, certo, c'erano, l'unico fatto è che magari c'erano solo semplicemente c'erano più possibilità, come c'erano molte più riviste, il mondo, almeno il mondo dell'editoria, delle riviste, c'era più possibilità di farsi vedere anche nel campo magari musicale, c'era questa possibilità sia di lavorare per le proprie cose che dedicarsi al mondo,
a costo di sembrare passatista,
come fecero Vince Tempera o Aresta Valazzi per le sigle dei manga, insomma,
o anche per gli stessi jingle pubblicitari di Canale 5, insomma.
Sì, infatti,
ricordiamo anche lo stesso oddio, come si chiama, che poi è stato pure Martelli,
Augusto Martelli,
insomma, che era un classico ottimo mestierante, nel senso era un signor musicista prestato ovviamente per esigenze anche commerciali alla televisione in tutte le sue sfaccettature, quindi dalla sigla televisiva al programma di intrattenimento.
Ma la metà delle sigle di Cristina D'Avena, delle sigle cantate da Cristina D'Avena sono di Augusto Martelli, insomma.
Certo, appunto, meno male che non mi sono fatto sfuggire, perché spesso, come dicevamo prima, abbiamo dei vuoti di memoria che certe volte ci mettono in particolare ambasce. Che cosa c'è oggi di attuale, di valido nell'immaginario costruito attorno a Lupo Alberto? Se c'è, qual è l'attualità di Lupo Alberto nel 2024, a tuo parere?
Lupo Alberto negli anni successivi, quando raggiunse il massimo del successo, la diffusione testimoniata dall'esplosione dei gadget, così sì, però praticamente Guido Silvestri, rese disponibile ad appoggiare una serie di campagne per diffondere o difendere o promuovere determinati diritti in una sfera abbastanza ampia. Praticamente quello che possiamo come eredità dal punto di vista, diciamo, non fumettistico, sto parlando
di messaggio
sociale, culturale, così praticamente fu tra i primi, fu un testimonial. Adesso il testimonial per noi è scontato, ma insomma a quell'epoca
non era così
praticamente mettere la propria si faceva per un discorso commerciale, ma farlo, esporsi per una buona causa sociale. Diventava anche un fatto politico.
Certo.
E quello è stata una cosa che praticamente è dirompente, che Silver appoggiò, praticamente è stato testimonial per Emergency, è stato testimonial per questo è un discorso magari più ampio, però ci fu una storia, per quanto riguarda nel periodo dell'AIDS e della prevenzione dell'AIDS,
si spese anche Lupo Alberto ovviamente, essendo un problema che riguardava soprattutto le giovani generazioni, un testimonial, anche se vogliamo positivo, che diciamo sdrammatizzasse e non colpevolizzasse più di tanto i destinatari del messaggio, poteva essere utile. Doveva essere un personaggio credibile.
Storia dell'opuscolo che praticamente diffondeva l'uso e consigliava l'uso del preservativo, adesso magari è passata fa parte della storia politica e giornalistica degli anni 90, perché comunque fu un fatto abbastanza dirompente, perché in due parole lui fece il Ministero della Sanità fece un opuscolo per le discoteche, questo opuscolo in cui si spiegava in maniera abbastanza semplice, ma non banale, in poche parole come doveva essere indossato e usato il preservativo. Praticamente questa campagna, iniziata per le palestre, per le discoteche per le palestre, il ministro della sanità pensò di mandarle nella scuola. Ci fu uno scontro col ministro della pubblica istruzione, De Lorenzo e Misasi, in cui praticamente, nelle scuole, a Misasi poi successe la Iervolino, nelle scuole praticamente questo il discorso era molto più tabù, parliamo degli inizi degli anni 90. Però ormai il danno era stato fatto, nei ragazzi la voce si era sparsa.
Quindi, insomma,
l'opuscolo da 300.000 copie fu stampato fino a 6 milioni di copie. Fu una cosa, praticamente ci furono manifestazioni. Se vedi un'intervista, ci sta Guido Silvestri che dice: mi sono accorto del successo del Lupo Alberto quando i ragazzi in manifestazione cominciano a gridare Lupo Alberto sindaco. Perché ci fu aiuti che fece una praticamente
aiuti, insomma, uno molto importante per quello che riguarda l'immunologia.
L'immunologia, insomma, che praticamente prese l'opuscolo disegnato, che poi Lupo Alberto faceva le illustrazioni, Silver, insomma, appoggiava il testo scritto da altri. Praticamente usò come libro di testo per alcune conferenze a San Giovanni Evangelista, ci stanno alcune narrazioni ospitate e poi rifiutate dal Maurizio Costanzo.
Vabbè, Show. Insomma, una cassa di risonanza notevole proprio dovuta alla popolarità del personaggio. Adesso hai parlato appunto di Silver come disegnatore. Tu che conosci i fumetti, insomma, che te ne sei sfogliato più di uno sicuramente, che cosa trovi di particolarmente pregevole nel tratto, nel disegno, nella scenografia? Insomma, c'è anche un successo al di là della novità del personaggio? C'è un successo legato proprio alla grafica, alla modalità di esecuzione del fumetto o comunque delle strisce?
Beh, c'è il successo di allora, lo spieghi anche dalla bravura proprio di saper disegnare questo personaggio in maniera cartunesca, io dico così, perché i personaggi si allungavano.
Il classico, diciamo, tipo
l'effetto slapstick poteva essere
importante.
Lupo Alberto rompeva la quarta parete tipo Stalleolio, no? Altri fumetti lo hanno mai fatto. Ogni tanto invece proprio il personaggio di Lupo Alberto si rivolgeva al pubblico. Il passaggio alla tavola, per esempio, dalla striscia di quattro vignette alla tavola è stato un passaggio
epocale,
perché la storia, che comunque si risolveva sempre sull'ultima vignetta, poteva espandersi ed essere più allungata, insomma, poteva, quindi l'effetto divertimento poteva essere dilatato. E ci stava discorsi, si potevano affrontare più discorsi. Praticamente, quindi
quello che poi è il segreto delle serie, se vogliamo, no? della cosa che non finisce, to be continued, no?
Sì,
quelle cose.
In quel senso sì, veniva fatto, però poteva, insomma, il media fumetto in questo senso è stato dal punto di vista grafico, quindi questo è sicuramente la scelta dei personaggi, cioè questo mondo a sé, questo mondo
aver azzeccato,
ci stanno i personaggi di cui innamori,
memorabili, certo.
Alcide il maiale, o Glicerina il papero, ci stanno Glicerina il tonto, che però con esilarante,
quelli che sono, diciamo, i caratteristi nel cinema, insomma, i personaggi, sì, di contorno,
sì, non sicuramente Enrico la Talpa, bisogna nominarlo, perché
certo.
Enrico la Talpa praticamente è
fondamentale,
un personaggio, anzi negli ultimi anni quasi
passato
quasi sorpassa di importanza nella sua verbosità, nella sua ignoranza, insomma, nel suo,
vabbè, perché in effetti noi da lupi siamo passati a essere più talpe, in effetti,
sì,
negli ultimi 30-40 anni.
La talpa rappresenta un po' l'italiano medio con tutti i suoi difetti, maschilista, un po' arrogante, volgarotto, nel senso,
bigotto e anche, diciamo, corto di vista, se vogliamo,
anche corto di vista, sì, in quel senso anche perché lo stesso Silva poi cresceva negli anni, come fanno i fumettisti, scrivono
E
comunque rimane, che è scritto benissimo, nel senso che proprio come italiano è forbito, è intelligente, cioè sicuramente
non è un fumetto che diseduca, ecco, anzi tutt'altro, è un fumetto che porta a pensare, che aiuta a ragionare sopra, un po' quello che
sì,
è l'eredità anche dei Peanuts, no? La stessa cosa, cioè la risata non è mai fine a se stessa, ci troviamo un po' con la comicità del primo Woody Allen, che è allo stesso tempo immediata ma profonda, riflessiva, no?
Sì, infatti sì, è contestualizzata nel periodo. Se Enrico la Talpa va in giro con un cartello che è bella nel 1977, facendo vergognare tutti, praticamente tutte
i bigotti
della fattoria, ci sta una serie di vignette esilaranti con Lupo Alberto che lo segue e si vergogna, oppure lo stesso Enrico la Talpa che fonda l'associazione Bravi Ragazzi però disegnando una stella a 5 punte con BR, e praticamente è arrivato in un paese, la gente scappa a vederli, insomma, perché
c'erano dei riferimenti all'attualità, diciamo, alla drammaticità di quegli anni. Certo, sì.
Comunque il disegno, l'aspetto grafico è fondamentale, perché si disegna bene, nel senso proprio. Poi negli anni si è fatto anche aiutare, sono arrivati altri collaboratori perché la mole di lavoro era tanta, ma il personaggio risulta simpatico anche emotivamente.
Non so se hai una risposta a questa domanda, non vorrei metterti in difficoltà, però se non ricordo male non nasce blu Lupo Alberto, cioè lui nasce del colore fulvo del pelo, nasce nelle prime,
sì, perché le tavole erano in bianco e nero all'inizio,
e poi dopo la scelta di questo blu, che poi tra l'altro diventa una scelta vincente, che è un po' come il giallo dei Simpson, no?
Sì, ma se, a quello che si legge, almeno quello che ricordo, era una scelta un po' non casuale, sì, però comunque non decisa a tavolino, ma era praticamente nella ricerca di determinati colori in quel periodo, con delle risorse anche limitate di pubblicazione. All'inizio ci fu una gradazione, perché all'inizio era in bianco e nero, poi inizialmente grigio, poi questo blu Pantone, c'è cioè un numero adesso che però è
specifico.
Però fu una scelta un po' casuale quella, nel senso, come spesso succede, no? Come
però va detto che, a proposito degli stracitati Peanuts, Charlie Brown e Company, almeno per quello che riguarda la mia esperienza diretta, il passaggio dalla tavola alla tavola animata, o per il piccolo o per il grande schermo, un po' sembrò penalizzare Charlie Brown e Company, mentre invece esaltò Lupo Alberto. Concordi con me con questa impressione, oppure, cioè, intendo dire che la dimensione di Peanuts è molto più legata alla tavola, diciamo l'efficacia del linguaggio di Charles Schulz è molto più legata alla tavola e quindi alla lettura, mentre invece Lupo Alberto si adatta meglio sia alla fruizione della lettura che a quella della visione.
Sì, diciamo i Peanuts, il cartone dei Peanuts, i fumetti
animati.
I fumetti animati sono una cosa
molto diversa,
che per chi, soprattutto chi generazione nostra aveva letto, chi ha letto, insomma, la striscia così, si trovava inizialmente un po'
a disagio,
ma certo è una questione relativa, perché ha il cartone animato dei Peanuts, con quella stupenda musica iniziale, con quelle storie natalizie. Gli americani, i bambini americani dell'epoca sono molto affezionati, per esempio, no? Quindi è però comunque una cosa diversa.
Se mi dici così, è probabilmente la stessa cosa che è successo qui da noi, nel senso che l'affezione al personaggio nostrano, sì, che è quella di Lupo Alberto, per i bambini italiani può essere la stessa che ha portato ad amare comunque Charlie Brown e Company anche nella versione
ma ci animale. Sono, secondo me, delle cose oggettive, nel senso, la cosa oggettiva è che se il fumetto è creato bene, cioè, nel senso, se il cartone animato è fatto bene come musica, come animazione, cioè se è seguito dall'autore. Ci stanno esempi positivi e negativi. Cioè, Lupo Alberto è un esempio positivo, perché abbiamo parlato che c'era una certa qualità. Altri fumetti, c'è un Ratman, che non so se tutti lo conoscono, la serie animata di Ratman è molto, purtroppo, scadente
non
rispetto
è
al fumetto, perché il fumetto
maniera.
Comunque è abbastanza dirompente per i ragazzi. Lui, per esempio,
il passaggio
per
non
farla
è così.
Breve, Zero Calcare invece, chi ha visto la serie animata di Zero Calcare, è azzeccata proprio perché si è stata seguita dallo stesso autore, perché comunque il linguaggio è lo stesso, in pratica è quasi lo stesso, e là dipende anche dalla qualità di chi ha fatto.
Sì, indubbiamente quello che dici te, cioè se l'autore diciamo cura anche la trasposizione, è sicuramente importante.
Zero Calcare ha scelto le musiche, quindi tutte robe, un prodotto da adulti. Spesso il problema è che si vuole fare nel cartone animato una cosa per bambini quando il fumetto non lo è, e quindi o si crea una cosa totalmente diversa o se no si viene a fare un ibrido che
non funziona, che non funziona. Certo. 16:46, sarei le ore a parlare con Paolo, che tra l'altro ringrazio anche per aver superato le difficoltà legate al gran caldo di questi giorni, quindi doppiamente contento di averlo avuto qui da noi e apprezzo molto la sua partecipazione al nostro programma. Ricordo Paolo Sarfati, per anni titolare di un importante negozio di fumetti qui a Roma in zona Garbatella, nel mondo dell'editoria da quando ci conosciamo, poco più, perché insomma noi ci conosciamo da molti anni. che ho voluto convocare proprio per i 50 anni della pubblicazione delle prime strisce di Lupo Alberto, un personaggio al quale siamo tutti abbastanza legati, ma soprattutto quelli della nostra generazione, per averlo visto nascere davanti ai propri occhi. E non so, vuoi un'ultima battuta prima di salutarci? Se diciamo c'è qualcosa che non abbiamo detto, che è importante che vada sottolineato, stiamo bene così, insomma, non è un problema.
Se... abbiamo, si potrebbe parlare tanto, io abbiamo comunque
esaminato i vari aspetti,
ci sarebbe ancora tanto da dire, nel senso che il fumetto è un mondo, è quello di Lupo Alberto. Continuate a leggere fumetti, perché comunque che sia Lupo Alberto ha,
e tra l'altro lo dice, diciamo, senza interessi personali, perché il negozio purtroppo per tutti non c'è più, ecco.
In quel senso no, è una cosa da appassionato, semplicemente da
certo,
appassionato,
o da persona che ci è cresciuta bene in questo, in questa comfort zone, se vogliamo,
insomma, è un media che non deve morire assolutamente.
Allora, è già partito, ma lo faccio tornare indietro, perché la cosa caratteristica di Lupo Alberto, che ne dimostra appunto l'importanza e l'attualità, io ovviamente approfitto per ringraziare Paolo Sarfati.
Grazie a voi.
E ricordo a lui e a tutti quanti che poi esisterà un podcast relativo a questa chiacchierata che abbiamo fatto su Lupo Alberto, a testimonianza dell'importanza del successo del personaggio nella seconda serie, dico giusto, uscì fuori la colonna sonora.
Sì,
un personaggio assolutamente importante che ci fa piacere ricordare proprio oggi, perché qualche giorno fa ha compiuto gli anni, ha fatto cifra tonda di Una signora non si dice mai, ma un personaggio importante come Gianna Nannini curò personalmente la registrazione e la pubblicazione della musica relativa alla seconda stagione di Lupo Alberto, e quindi ci congediamo da Paolo Sarfati con l'ascolto del brano Stress da Lupo, Gianna Nannini. Grazie ancora Paolo.
Grazie.
Yeah. Non vedo l'ora che ritorni l'era, dei tuoi baci di felpa a luna piena. Mi fai arrabbiare, mi ribolle il cuore, ci ho rimesso le piume, ma ti voglio bene. Meno male, meno male, meno male non finisce qui. Meno male, meno male, meno male ricomincia il film. Ti doveva capitare proprio un pollo come te. È l'istinto primordiale, accidenti a me. Mi ha fregato l'ululato, mi ha fregato l'ululato. Stress da Lupo. Non perdi mai il pelo e nemmeno il vizio. Dimmi che fai sul serio, che non è un capriccio. Meno male, meno male, meno male non finisce qui. Meno male, meno male, meno male ricomincia il film. Ti doveva capitare proprio un pollo come te. È l'istinto primordiale, accidenti a me. M'ha fregato l'ululato, m'ha fregato l'ululato, mi ha fregato l'ululato. Stress, Lupo.
Lupo, Lupo, Lupo,
Alberto.
Ma non ci sei, ma dove vai? E se ti piglio nel cespuglio non lo sai che fine fai. Lupastro mio, te ne accorgerai. Meno male, meno male, meno male non finisce qui. Meno male, meno male, meno male ricomincia il film. Ti doveva capitare proprio un pollo come te. È un istinto micidiale. Accidenti a me, meno male, meno male, meno male non finisce.
Radiocittaperta.it, la tua radio online.